Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Ciao Silvia.
Buongiorno. Ciao Davide, buongiorno e buongiorno a tutti.
E poi un saluto anche a Mauro Magnitosi in regia. E dunque, venerdì 16 febbraio, oggi parliamo subito di una ricorrenza. Sono passati 20 anni, sembra quasi ieri, in realtà non sembra assolutamente ieri, visto che nel febbraio del 2004 nasceva ufficialmente Facebook, che poi si sarebbe diffuso in maniera popolare, secondo me, a partire dal 2008-2009.
Sì, qualche anno dopo.
Insomma, è maggiorenne e anzi qualcosa in più, e però sta mostrando qualche segno di stanchezza. Il social network per antonomasia fondato da Mark Zuckerberg pare stia prendendo consensi. Perlomeno, stando alle indagini di SVG, gli italiani si starebbero allontanando perché lo trovano sempre meno interessante. Una su tre delle persone ancora iscritte naviga di meno, e per lo stesso numero di persone il giudizio nei confronti della piattaforma è piuttosto severo, perché ritengono che sia dannoso per la società. Tra fake news, linciaggi mediatici e contenuti offensivi e anche violenti. Vabbè, invece parlami di quello che sta succedendo nel mondo.
Beh, insomma, comunque bisogna dire che continua a crescere, perlomeno a livello di utenti attivi al mese. Complessivamente superano i 3 miliardi e c'è una crescita, diciamo, nel 2023 sul 2022 del 3%. Non è tantissimo, ma è pur sempre una crescita. Ma invece, per i numeri di SVG, solo il 17% delle persone intervistate tra il 7 e il 9 febbraio, appena quindi scorsi, ha dichiarato di averne aumentato l'utilizzo, contro il 35% che dice di averlo diminuito, quindi un saldo negativo di 18 punti percentuali. Però il 48% è stabile, continua a utilizzarlo come prima. Quali sono i motivi di questo disamore? Allora, intanto, poca qualità dei contenuti per il 37% delle persone. E forse, secondo me, ha qualche colpa la nuova formula pagamento. Poi vedremo, faremo i bilanci più avanti. E subito dopo, l'utilizzo dei dati da parte della piattaforma, cioè che non è chiaro, non è trasparente, 29%. E poi contenuti sgradevoli, troppo tempo trascorso sulla piattaforma, si perde un sacco di tempo su Facebook, troppe fake news, passaggio ad altre piattaforme, cioè chi preferisce fare altro adesso, andare altrove, la monotonia dei contenuti. E per ultimo, gli eventuali insulti ricevuti in qualche qualche post, insomma,
sì,
qualche scambio di messaggi.
Oltre a ridursi l'accesso, cambia anche l'utilizzo: più passivo, meno condivisioni e più scrolling. Nel mio caso praticamente non lo uso più. E soprattutto la generazione Z ad adottare questo comportamento di consumo. Osservare i post degli altri riguarda il 43% degli italiani, mentre il 47% lo fa di meno, di cui il 67% sono giovani. Leggere o condividere materiali di altri, cioè informazioni e articoli, è un comportamento comune al 32%. In calo invece per il 46% delle persone, e il 70% dei quali sono giovani. I contenuti originali sono in calo per il 55% degli utenti, 62% dei giovani, e peggio va ai commenti, 59%. Invece entrambi sono in crescita solo esclusivamente per il 19%.
Sì, insomma, sostanzialmente si conferma quello che si dice, cioè che Facebook è più per le generazioni più adulte, diciamo. Comunque, la cosa interessante è che il 49% degli intervistati pensa che in 20 anni Facebook abbia fatto più danni che benefici. Anche se il 25%, ovvero uno su quattro, non sa in realtà cosa pensarne, cioè è indeciso su queste posizioni. Il vero problema, però, per la maggioranza è che attraverso Facebook si diffondono troppe fake news e comunque crea dipendenza.
Crea dipendenza.
Questo è.
Fu l'epoca di un partito in Italia che si riuscì a esplodere proprio grazie a Facebook. Molto.
È certo.
Molto.
Forse per questo che la gente pensa che faccia meno bene che male.
Vabbè. Daily on Air, The Sound of Adi Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia. C'è la prima proposta musicale di questo venerdì 16 di febbraio, che riguarda un cantautore britannico che si chiama Kyren J. Callinan. Non so cosa dire, perché è un personaggio un po' ambiguo, però anche simpatico. Sembrerebbe uscito quasi dalle cose della Sun Bizarre dell'inizio degli anni 80, su sti ricordi. Comunque è amata strada tra Matt Johnson e un po' Mark Almond, veramente strano.
Molto interessante,
sì,
no?
L'album si intitola If I Could Sing, invece canta sul serio, e questa Is The Truth. Leonardo, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 16 febbraio, rubrica sportiva degli sport. Nel weekend scorso si è disputato il celeberrimo Super Bowl, che agli italiani tange poco, ma è forse l'evento sportivo più seguito nel mondo, e dopo la Coppa del Mondo di calcio, però insomma è la finale del campionato degli NFL, e sebbene il football americano, nonostante qualche hype vissuto negli ultimi 40 anni anche in Italia, ricordo partite su Canale 5, un discreto trasporto popolare, non fa parte della nostra cultura, sempre di più rispetto al baseball o all'hockey, quelli sono veramente qualcosa che non riusciamo ad allacciare noi europei e noi italiani. E comunque diciamo che il Super Bowl è una delle piattaforme di comunicazione pubblicitaria più studiata e più imitata di sempre. Secondo i dati Nielsen, il Super Bowl del 2024 è stata la seconda trasmissione in diretta più vista di tutti i tempi, con 123,7 milioni di spettatori, di cui 120 milioni sulla CBS, e il resto divisi tra Paramount, Nickelodeon, Univision, CBS Sport, NFL Plus, e con spazi pubblicitari che costavano fino a 7 milioni di dollari per 30 secondi. Cioè un record anche sul fronte della raccolta, che ha raggiunto i 650 milioni di dollari. Silvia, quando si parla di serie televisive, anche di fenomeni, oggi è un po' più difficile rispetto a quello che capitava 40 anni fa, si dice, caspita, non so, i Soprano hanno fatto 5 milioni di spettatori e tutti impazziti. Dimmi una serie famosissima, il Trono di Spade ha fatto 15 milioni, il Super Bowl fa 130 milioni di persone, proprio una cosa allucinante.
Sì, l'unico infatti è tra i programmi più visti.
Tutta l'America, live, praticamente, quasi tutta l'America lo vede, metà America vede questa trasmissione. La cosa interessante è che, se vogliamo fare un raffronto con le serie, questo è un ricordo che ho da piccolino, l'ultima puntata di MASH, che era la serie nata dal mitico film di Robert Altman, esatto, sulla guerra degli Stati Uniti in Corea, era un film del 1970, poi alla fine degli anni 70 arrivò la serie televisiva, tutta la seconda metà, e poi si concluse con una puntata nell'83, una puntata nell'83 che fece 120 milioni di persone. Sono altri tempi, quasi come il Super Bowl di adesso, però era solo giusto una curiosità per farvi vedere che ho una memoria pazzesca.
Giustamente.
Senti, però ci dici com'è andato l'appuntamento del 2024?
Beh, abbiamo detto che i numeri sono quelli che sono straordinari. Comunque, naturalmente si conferma, questi numeri confermano che il Super Bowl è il contenitore per eccellenza degli spot pubblicitari e anche per lanciare delle creatività particolarmente interessanti, particolarmente coinvolgenti. Abbiamo detto del prezzo, fino a 7 milioni per un 30 secondi, quindi gli inserzionisti sono andati proprio sul sicuro, diciamo che erano nel burro, perché tra l'altro in questa occasione sono stati utilizzati delle celebrità, spesso vengono utilizzate le celebrità, no?
Ok.
E tra l'altro in queste creatività sono state improntate all'umorismo e anche un po' a prendere in giro, no, gli stereotipi del Super Bowl, senza naturalmente esagerare, perché siamo sempre negli Stati Uniti. Comunque, ci sono state tantissime celebrità coinvolte. L'autoparodia di Arnold Schwarzenegger nella pubblicità dello State Farm e lo spot di Beyoncé per Verizon spiegano come le star possono portare appunto un mix di umorismo e sorpresa su questo tavolo pubblicitario. L'apparizione di Jennifer Aniston in un spot di Uber Eats ha sottolineato la tendenza a sfruttare il potere di queste star per creare momenti appunto memorabili, no? Per ricordarsene ancora di più, che abbiano risonanza con il pubblico al di là della partita in sé.
Altri motivi di interesse: la nostalgia, che ha giocato un ruolo significativo con marchi come Volkswagen, che hanno ricordato i loro veicoli iconici nell'introduzione però della auto elettrica, e poi l'annuncio di Google per la fotocamera Pixel, che presentava la tecnologia che aiuta un uomo non vedente, e ha colpito questo spot per la profondità emotiva. Si è guadagnato grandi elogi per aver collegato la tecnologia alle esperienze umane autentiche. Poi possiamo citare anche alti e bassi che ci sono stati. Molti annunci hanno ricevuto riconoscimenti per la loro creatività e impatto, altri non sono stati all'altezza. Temu e Omez.com sono stati criticati per messaggi poco chiari e ripetitivi, a dimostrazione delle sfide che i marchi devono affrontare per lasciare un'impressione duratura durante un breve spot del Super Bowl. L'annuncio di Squarespace ha avuto prestazioni inferiori perché, per esempio, mescolava in modo confuso alieni e distrazioni telefoniche, non riuscendo a collegare chiaramente la trama ai servizi dell'azienda, nonostante avesse avuto le indicazioni di Martin Scorsese, con conseguente mancanza di coinvolgimento degli spettatori e messaggi nettamente poco chiari. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Seconda offerta musicale di questo venerdì 16 febbraio, Brittany Howard. Chi è Brittany Howard? Questo è un disco molto importante perché stiamo parlando del secondo album solista di Brittany, che è l'ex cantante degli Alabama Shake, un gruppo che è riuscito in passato a unire, anche se per un breve periodo, la tradizione americana, quindi qualcosa di legato al country, con la più rabbiosa e possente soul music. Questo album si intitola What Now e la canzone bellissima è I Don't. Leonard e Sandova di Vicui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì 16 febbraio. Pare, si dice, che acquisire competenze digitali, Silvia, sia considerato più vitale che imparare uno sport o una lingua. Insomma, non è che sia proprio d'accordo, soprattutto per quanto riguarda la lingua. Questo perché al giorno d'oggi le competenze digitali non sono solo richieste nei lavori ad alta specializzazione, ma in generale in tutto il mercato del lavoro. Ma c'è di più. Perché secondo le ricerche di Gallup e Amazon Web Service, i lavoratori che possiedono competenze digitali avanzate o intermedie guadagnano rispettivamente il 65 e il 40% in più rispetto a coloro che non le utilizzano sul proprio posto di lavoro. Lo stipendio però non è tutto. Chi possiede e utilizza queste competenze dichiara anche di avere una maggiore soddisfazione e un'elevata sensazione di sicurezza sul lavoro. Quindi è possibile superare questo digital skills divide tra chi sfrutta efficacemente queste competenze e chi non lo fa? Di fondamentale importanza è l'autoformazione. In questo contesto si inseriscono le piattaforme che offrono corsi di formazione per lo sviluppo di queste competenze digitali, come Learn, nata nel 2020 proprio con l'obiettivo di ridurre questo gap. E allora approfondiamo il tema direttamente con Luca Mastella, fondatore di Learn. Buongiorno Luca e benvenuto.
Buongiorno e grazie mille per avermi qua.
Allora, quali sono le competenze digitali più cercate oggi e quali sono invece quelle più diffuse?
Ma io penso che le competenze più importanti siano prima di tutto quelle che si possono collegare direttamente al nostro lavoro. Infatti proprio lo studio dice che basta una competenza in più nell'ambito digitale, quindi io penso che prima ancora di vedere quali sono quelle più gettonate, bisogna partire dal che cosa faccio oggi e che cosa posso aggiungere, qual è il tassello che posso aggiungere per trasformare leggermente la mia carriera. Invece per rispondere alla domanda, quelle che sulla nostra piattaforma sono più gettonate sono sicuramente quelle collegate all'AI, quelle legate al copywriting, al social media marketing, all'e-commerce e tutto quello che insomma noi vediamo già in Italia offline che attraverso le nostre competenze possiamo aiutare a trasportare online.
Passiamo alla domanda cardine. L'Italia come è messa da questo punto di vista? Quanto si è evoluta digitalmente e cosa manca, se manca qualcosa per fare un passo decisivo in questo senso?
Io ho vissuto 8 anni all'estero e sono tornato in Italia anche con questo grande sogno di poter portare quello che fuori era leggermente più avanti e lasciare invece quello che in Italia abbiamo già di incredibile. E quindi io penso che l'Italia si sia evoluta anche in maniera un po' forzata a causa pandemia, in maniera molto positiva, ma chiaramente siamo ancora tantissimo indietro. Io penso che la primissima cosa che sembra scontata che ci serve per poter portare questa digitalizzazione è capire che il digitale può aiutarci, non deve sostituire quello che abbiamo già, non deve dire da domani dobbiamo soltanto vendere online, ma può semplicemente aiutare il nostro business o quello che è a portare semplicemente più clienti che prima non ci conoscevano e ora ci possono conoscere attraverso l'online e il digitale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, ma a proposito appunto di sviluppo digitale, oggi quali sono i settori dove è assolutamente imprescindibile, non si può più procrastinare lo sviluppo di competenze digitali e più avanti quali saranno i mercati che si apriranno?
Intanto buongiorno Silvia, io penso che veramente quasi tutti i settori possono beneficiare di semplicemente anche solo una comprensione. Io vedo sempre di più amici imprenditori, amici imprenditrici, che la primissima cosa che si stanno scontrando è quello del spingere i loro dipendenti semplicemente a fare quel passo in più del sviluppare quella competenza in più che gli dà una comprensione maggiore di tutto quello che può essere il mercato. È chiaro che tutte le PMI che lavorano in retail, che lavorano direttamente con i consumatori, sapere anche di più come usare il marketing per acquisire nuovi clienti sono sicuramente quelli che ne beneficiano più direttamente.
E prima parlava del fatto che appunto il suo obiettivo era portare e far crescere queste, la consapevolezza e anche le competenze digitali nel nostro paese. L'azienda che cosa offre? Quali sono i servizi che offrite?
Noi facciamo qualcosa di totalmente sbagliato a livello di business, ovvero mentre nel mercato della formazione sia universitaria che non, tendenzialmente si fa pagare molto questa formazione, si vendono master e tantissimo altro, che io sono un grande sostenitore chiaramente dell'università e dell'apprendimento, noi facciamo un modello molto differente, ovvero immaginiamoci Netflix, noi abbiamo creato una piattaforma dove sviluppiamo noi corsi con professionisti esterni, con aziende partner. E tutti questi corsi che mettiamo, che sviluppiamo, li mettiamo all'interno di un unico abbonamento a 9,99 € al mese. Quindi invece di sviluppare competenze su un solo tema, tu hai accesso a centinaia di corsi di temi come e-commerce, JavaScript, Python, copywriting, email marketing, tutto quello che ti può servire per sviluppare le competenze che tu preferisci.
E chi è che si sta rivolgendo a voi?
È particolare perché con un costo così basso uno potrebbe pensare che siano tutte quelle persone che non sanno niente di digitale o che non lavorano ancora in questo mercato. Invece inizialmente stiamo riscontrando che professionisti che già lavorano, che come consulenti, come freelance, ma anche come dipendenti di grandi aziende, entrano perché vogliono aggiungere alla loro competenza verticale altre competenze limitiche, quindi praticamente imparare di più, allargare le loro vedute e poter anche lavorare meglio con il loro team.
Ma fate degli accordi anche con le aziende per dire, per erogare formazione? Ci sono molte aziende ormai che tra i vari servizi ai propri dipendenti offrono questo genere di, appunto, di corsi, e volevo capire se voi fate accordi o se starete per sviluppare questo genere di accordi.
Assolutamente, noi siamo nati totalmente B2C, cioè rivolgendoci direttamente al professionista e alla professionista finale, ma questi professionisti che lavoravano dentro a grandi aziende prima l'hanno preso per se stessi e poi ci hanno detto ma io lo voglio anche per il team, ed è così che in 10 mesi abbiamo aperto la parte di collaborazione direttamente con le aziende e oltre 800 aziende di moltissime dimensioni diverse hanno comprato Learning, in questo caso, come benefit per i loro dipendenti.
Luca, prima di finire, di concludere la nostra chiacchierata, facciamo un piccolo riassunto di quello che avete realizzato nel 2023 e magari capire che obiettivi avete per questo nuovo anno.
Assolutamente, noi nel 2023 siamo continuati a crescere, siamo arrivati a oltre 140.000 utenti iscritti alla piattaforma, oltre 800 aziende come abbiamo detto, e nel 2024 vogliamo non fare niente di totalmente diverso, ma semplicemente continuare a raddoppiare il numero di corsi, a raddoppiare il numero di utenti e soprattutto l'impatto che vogliamo avere. Ci andremo a focalizzare su tantissime tematiche diverse come le AI, come le soft skills, le professional skills e tutto quello che può aiutare i professionisti e le professioniste italiane a fare sempre meglio il loro lavoro.
E allora Luca Mastella, fondatore di Learn, con lui abbiamo parlato di formazione digitale. Ospite oggi a Delionaire Sandova di Viqui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Buona giornata e grazie Luca, a presto.
Grazie mille a voi.
A presto, grazie. If you saw as a phone I'm covered, don't matter, you can save it for another day. I probably won't, and I just do it to see what it feels like, for a minute to see what it could be like. I'm got a castle. We'll be right back.
Leonardo e Sandova di Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Silvia, Davide, Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo ascoltato Jean. Chi è Jean? Jean O'Brien, che è la cantante, cantautrice, autrice, voce, insomma, autrice, quello che volete voi. Donna immagine dei Cookie Duster, che ha pubblicato questo suo album, che insomma riesce a condividere passioni shoegaze, goth, pop anni 80 in un melange rock abbastanza classico. Brava Jean con questo album, si intitola Gold Control e la canzone era Fade and Fading. E adesso chiudiamo con l'ultima rubrica che ci compete, che è il trend, un daily trend bello corposo ma simpatico, perché proprio oggi, sicuramente venerdì 16 febbraio, vi sareste chiesti come se la stanno passando i 7 motori di ricerca più popolari al mondo?
Sì, guarda, non ci dormo la notte, dai.
Tenendo conto che il 2023 è stato un anno particolarmente trasformativo per la ricerca, che ha visto progressi significativi negli algoritmi delle singole piattaforme, nell'integrazione dell'intelligenza artificiale e nei miglioramenti dell'esperienza dell'utente, ecco la situazione Google. Con oltre l'81,74% della quota di mercato della ricerca è in testa a qualsiasi elenco di motori. E vabbè, questo lo sapevamo. La società madre, Alphabet, vale oggi 1.764 trilioni di dollari. Oltre ad alimentare la propria ricerca, Google fornisce anche risultati a una vasta gamma di altri motori, incluso il vecchio ask.com. Pro e contro. Il grande vantaggio del posizionamento su Google è l'enorme traffico potenziale. Lo svantaggio è che tutti gli altri vogliono questo traffico e la cosa rende la ricerca organica sulla piattaforma più competitiva e molto più costosa rispetto ad altri siti. Inoltre, la recente introduzione della Search Generative Experience è destinata a creare ulteriori sfide per gli esperti di marketing, poiché fornirà un'esperienza di ricerca interattiva e dinamica utilizzando l'intelligenza artificiale per generare contenuti e risposte direttamente all'interno dei risultati di ricerca.
Poi c'è YouTube.
Madonna, e beh.
Fondata nel 2005, acquistata poi appunto da Google, che in questo modo ha ottenuto il controllo sui due più grandi motori di ricerca, sì, cioè praticamente sulla ricerca mondiale, globale. Allora, ha 2,5 miliardi di utenti registrati al mese e oltre 1 miliardo di ore di video guardate sulla piattaforma ogni giorno. Mm. Pro e contro.
Sì.
Come con Google, è facile vedere il fascino che può esercitare la possibilità di accedere a un traffico così massiccio, ma questo può rappresentare comunque una trappola per i marketer. Infatti l'impatto dell'utilizzo di YouTube come veicolo di traffico non può essere sottovalutato in caso di successo. Tuttavia, considerando che ogni minuto vengono scaricate su YouTube più di 500 ore di video, può essere difficile fare la differenza.
Sì. Poi chi c'è?
Poi c'è Amazon.
C'è Amazon, che è stata fondata nel 1995 e ha così tanto successo che quasi la metà di tutte le ricerche di acquisti online non iniziano da Google, 31%, ma da Amazon, 50%. L'algoritmo A9 di Amazon è studiato su misura per l'e-commerce e si concentra sull'intenzione di acquisto e sul comportamento degli utenti. L'acquisizione da parte di Amazon di Clustermans, leader della meccatronica della supply chain, migliora significativamente le capacità di automazione del magazzino e, insieme all'acquisizione di iRobot, suggerisce che continueremo a vedere l'influenza e l'espansione dell'azienda anche in futuro. Il vantaggio, come con Google, è ovvio: la scala. Lo svantaggio è che la concorrenza è agguerrita, i prezzi e altri dettagli sono facili da confrontare con i prodotti concorrenti e il costo di vendita su Amazon a volte può diventare piuttosto elevato.
E poi c'è Bing.
Comunque ti interrompo, qualche anno fa, secondo me prima del lockdown, prima della pandemia, sono andai a vedere un incontro Amazon e mi ricordo che una delle dirigenti di Amazon ci ammonì in qualche modo, bonariamente, dicendo che comunque Amazon non era più solo un marketplace.
No, certo, c'è un sacco di offerta su Amazon.
Sì, è qualcosa di più grande, appunto un motore di ricerca, puoi trovare qualsiasi cosa, puoi trovare anche il senso della vita.
Un altro motore di ricerca importantissimo, che ovviamente è quello di Microsoft, ovvero Bing, che ha sostituito il vecchio MSN Search, proprio per rispondere a Google.
Sì.
Attualmente ha il 3,38% della quota di mercato della ricerca in tutto il mondo, e negli Stati Uniti invece è un po' più alto, il 7,73%. Negli ultimi tempi Bing ha fatto progressi, in particolare grazie all'introduzione e allo sviluppo di Bing Chat, che si chiama da poco Copilot. Consente agli utenti di dialogare con il motore di ricerca ponendo domande e ricevendo risposte in formato conversazionale. Siamo sul, proprio nel territorio dell'intelligenza artificiale.
Sì.
Inoltre, proprio per fare concorrenza a Google, ha aggiunto una serie di funzionalità in campo pubblicitario, appunto, a Microsoft Ads, e lanciando PubCenter, un analogo servizio come Google AdSense, insomma.
Sì. E mi dici pro contro, sì?
Beh, insomma, allora, come dicevamo, Bing ha innovato molto grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale e offre funzionalità uniche, e quindi però, insomma, nonostante questo, appunto, la sua crescita della quota di mercato è ostacolata sempre dalla posizione dominante di Google Chrome, che come browser web più popolare a livello globale ha una quota del 64%, e naturalmente siamo tutti spinti a usare di più Google che Microsoft Bing. Anche Safari è un browser predefinito sui dispositivi Apple, e quindi gioca un ruolo nelle sfide del mercato di Bing. Poiché Safari è preimpostato su Google come motore, con Google come motore di ricerca predefinito, è più probabile che la maggior parte degli utenti di dispositivo Apple utilizzi ricerca Google.
Chi c'è adesso?
TikTok.
TikTok, che con oltre 1,6 miliardi di utenti in tutto il mondo viene sempre più utilizzato come motore di ricerca. Un numero crescente di individui della generazione Z lo utilizza per le proprie esigenze. È la piattaforma di social media leader in termini di tempo trascorso dagli utenti. Le statistiche mostrano che in media le persone di tutto il mondo che possiedono un dispositivo Android dedicano circa 31 ore e mezza ogni mese alla navigazione e all'utilizzo di TikTok. A livello globale, gli utenti si rivolgono a questa straordinaria piattaforma non solo per intrattenersi, ma anche per informarsi e scoprire. L'emergere di TikTok come motore di ricerca è anche caratterizzato da un elevato coinvolgimento degli utenti, con i suoi contenuti visivamente accattivanti e incentrati sulle tendenze. Tuttavia, la piattaforma deve affrontare sfide riguardanti l'affidabilità e la profondità delle informazioni, con algoritmi di ricerca meno trasparenti rispetto ai motori di ricerca tradizionali come Google. Inoltre, sebbene la funzionalità pubblicitaria di TikTok sia coinvolgente, potrebbe non corrispondere al targeting e all'analisi avanzata offerta dal sistema pubblicitario consolidato di Google.
Infatti io considero TikTok più una piattaforma di intrattenimento che un motore di ricerca.
Però noi non lo usiamo moltissimo TikTok, e invece chi è veramente dentro vedi che lo utilizza per quello. È la stessa cosa che secondo me è accaduto con Amazon. Non era una piattaforma di ricerca, però adesso vai direttamente là, capito?
Comunque, adesso andiamo in Cina. Baidu, che è stata fondata nel 2000 ed è il motore di ricerca dominante, appunto, in questo paese, con una quota di mercato superiore al 66,52%.
Vabbè, certo.
Dove invece Google arriva al 2,34% e Bing al 13,42%.
Certo.
Un momento cruciale nel viaggio verso l'intelligenza artificiale di Baidu è stata la sua presentazione al Wave,
Summit 2023,
dove ha annunciato miglioramenti sostanziali a Ernie Bot, il suo modello LLM, cioè Knowledge Enhanced Large Language Model, che conta attualmente 100 milioni di utenti. Al di fuori della Cina Baidu ha poca influenza, nel paese invece Baidu effettua 3,3 miliardi di ricerche al giorno.
È ovvio che per accedere al mercato cinese tramite Baidu hai bisogno di qualcuno nello staff che parli la lingua e comprende il marketing della cultura cinese. Nel complesso gli algoritmi organici sono più semplicistici di quelli di Google e i suoi sistemi a pagamento possono essere più semplici una volta configurati. Ma tale configurazione è più difficile se risiedi fuori dalla Cina.
Poi c'è Yandex.
Io lo uso.
Ah sì?
Per trovare musica.
Ah dai. Vedi. È targetizzato, vabbè. Allora, è stato avviato il progetto di Yandex da due sviluppatori russi questo termine è stato adottato nel 1993 e sta per Yet Another Indexer. Mm-hmm. Il dominio yandex.ru è stato lanciato nel 97, quindi insomma a una certa età.
Certo.
Attualmente alimenta circa il 69,79% di tutte le ricerche in Russia e l'1,78% a livello globale, tra cui tu.
A livello Siki.
Allora, come la maggior parte dei motori più piccoli, su Yandex c'è meno traffico. Mm. Ma la concorrenza è inferiore sia a livello organico che a pagamento. Gli algoritmi utilizzati da Yandex sono meno sofisticati di quelli di Google e molto conosciuti, quindi più facile da valutare e ottimizzare. Ora la cattiva notizia invece: sebbene questi algoritmi siano meno sofisticati, sempre appunto di quelli di Google, hanno elementi che rendono difficile il compito agli estranei, inclusa una maggiore ponderazione sulla geolocalizzazione. Il sistema pagamento è ovviamente più flessibile in questo senso e rispetto a Google, Facebook e Bing tende a essere meno costoso per click.
Sì. E De Leonardo del Sandoval TV chiude qui la sua puntata del 16 febbraio con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Vi dà appuntamento alla prossima settimana, mercoledì, con grandi sorprese. Intanto vi lascio con una canzone veramente così divertita, così tranquilla. No, il contrario. È tornata Chelsea Wolf, cantautrice gotica, che ne è uscita di nuovo con un album catartico, si dice così, liberatorio, piuttosto impressionante anche nel suo essere gelido, tagliente. L'album si intitola She Reaches Out to the She Reaches Out She e la canzone è Place in the Sun, Chelsea Wolf. Ciao!